Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La cura del pecorino rosso per Arquata del Tronto. A 10 anni dal terremoto del centro Italia c'è chi prova a ricreare socialità ed economia grazie a uno storico vino. Siamo stati sull'Appennino dei Monti Sibillini in provincia di Ascoli Piceno, dove Giacomo Pizzi e l'associazione Alto Tronto cercano con l'agricoltura di mantenere la memoria e lo storico paesaggio. Un'attività per limitare lo spopolamento di quest'area interna, mentre la ricostruzione è iniziata più che in altre zone del grande sisma, ma è concentrata sulle abitazioni. La parola dell'agroecologia è cura, declinato proprio a chi, nella quotidianità anche di un dramma, trova il modo di ripartire dalle radici di quanto rimasto non lasciandosi andare allo sconforto. La cura e la cultura del Parco Agricolo Sud Milano di Giorgio Ferraresi. Ricordiamo così l'urbanista, docente del Politecnico di Milano, tra gli ideatori del grande parco di cintura metropolitana morto quest'estate. Per la rubrica l'ABC dei domini collettivi trattiamo indisponibilità nell'accezione di indivisibilità, inalienabilità e inusucabilità dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali. Nei paesaggi della letteratura saremo a Pavana sull'Appennino Pistoiese con un brano di Croniche epifaniche, il primo romanzo di Francesco Guccini, anche lui scomparso quest'estate. Sono lunghe e tortuose le strade che portano ai Monti Sibillini. I grandi cantieri della nuova Salaria anticipano i tanti della ricostruzione delle case del dopo terremoto del 2016 ad Arquata del Tronto. Mi spiegano che in questa parte della provincia di Ascoli Piceno, a 700 metri sul livello del mare, la situazione è migliore che in altre zone. I sismi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre di 10 anni fa e del 17 gennaio del 2017 hanno devastato un'estesa zona tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Serve guardare una mappa per avere un'idea dell'ampia estensione, oltre a ricordare la lunga durata dello sciame sismico. Difficile nel risalire l'Appennino non pensare al dolore degli abitanti in quei mesi e all'attuale, perché non si è certo esaurito e prosegue visti i disagi. Solo ad Arquata ci sono stati 52 morti su 1069 residenti, quasi tutti nella frazione di Pescara del Tronto. Gli abitanti del comune oggi sono 900, numerosi ancora nelle SAE, soluzioni abitative emergenziali, le casette prefabbricate. Chi mi accoglie ha deciso di prendersi cura con entusiasmo del proprio territorio, del suo paesaggio, della sua memoria a partire da un vino, il pecorino di Arquata. Lo fa con l'associazione Alto Tronto. Giacomo Pizzi è di un entusiasmo contagioso. Appena scendiamo dall'auto ci fa salire sulla sua e ci porta nella frazione Capodirigo. Il territorio è alquanto esteso come spesso in queste zone spopolate dell'Appennino. Arquata ha 13 frazioni, inizia poco meno di 600 e arriva fino ai 2400 del Monte Vettore. 80 anni fa aveva 8000 abitanti. Il ciccarino di sicurezza dell'auto di Giacomo Pizzi per un po' ci fa da sottofondo fino ai 1000 metri di Capodirigo.
Dal primo momento noi abbiamo fatto un'associazione che si chiama Alto Tronto proprio per recuperare quelle che erano le tradizioni e cercare di salvare i prodotti dell'agrobiodiversità. I vecchi stavano morendo, tutti anziani, quindi siamo andati a intervistare questi anziani per cercare di capire quello che ci potesse essere, e tra cui il pecorino che è di qui. Nessuno ci ha mai chiesto sì, ma perché si chiama così? Da dove è venuto, come è venuto, ognuno, se l'ha, chi l'ha preso l'ha fatto proprio, raccontando cose che come il nome che deriva secondo questi dalla transumanza, e che le pecore mangiavano l'uva. Cioè, vi pare possibile che un contadino che va a dire una vigna per un anno fa mangiare l'uva alle pecore? Ma stiamo scherzando, cioè dopo un anno che gli vai dietro tu gli permetti di mangiarti l'uva? Poi qua considerate che Polibio narra che Annibale respinto da Spoleto venne a riposarsi nell'Alto Piceno, ricco di messi e di prede per i suoi soldati, ed era talmente ricco di vino vecchio che fece lavare le zampe ai cavalli malati di scabbia. E quassù abbiamo ancora il tracciato d'Annibale. Le citazioni storiche che la viticoltura quassù era un bene fondamentale, noi ce l'abbiamo da sempre, e questo perché il grano rendeva 1 a 3. Mettere la vigna e produrre vino rendeva molto di più. Al 1834, al catasto gregoriano, risultano 90 ettari ad Arquata, ma erano di più, 90 ettari censiti di viticoltura specializzata, una rarità per l'Italia centrale. Quindi cioè, la viticoltura qui è sempre stata, tutto quello che vedete sopra dappertutto era tutte vigne, è tutto abbandonato. Dopo vi faccio vedere delle foto degli anni 30 e anni 40 per rendervi conto, perché non sarà solo ricostruire le case, ma tu devi ricostruire l'ambiente, perché quello è fondamentale. Io adesso vi porto da una parte dove quest'anno ha fatto un metro di neve ad aprile e poi la pioggia. È venuto giù una valanga di acqua, una valanga. Fortunatamente io l'avevo urbanizzato, ho dovuto mettere 400 metri di tubi drenanti per recuperare l'acqua. Quando misi la vigna mi capitò una cosa del genere. Quest'anno è stata una cosa assurda. Cioè, avevo i tombini che l'acqua zampillava a un metro e mezzo, due fuori. Quindi non è solo il paese in sé, è dargli un senso, è riportarci la gente. Io adesso vi porto un paese, sto capo di riva, il paese di mia nonna materna, è un paese del 1300. Vi faccio vedere, poi ti ho portato qua su pure perché ti voglio portare all'interno per vedere il tipo di case, cosa sono, cioè che architettura. Lì sopra, vi faccio vedere, c'era una torre di avvistamento di Arquata. E probabilmente durante un terremoto dei primi del 1200-1300, più o meno questa data, si spostarono su e si utilizzarono i materiali di questa torre per rifare questo paese. Poi non ci sta nessuno, qua d'estate c'è qualcuno che ci dorme, altrimenti d'inverno è abbandonato.
Ancora, mentre saliamo a Capo di Rigo, chiediamo a Giacomo Uppizzi la storia del vino Pecorino Rosso e delle ricerche storiche di questi anni.
Sì, poi insieme c'è un signore che si chiama Lalli, che è un vero e proprio storico che mi dà una mano. Poi i racconti che sono riuscito a prendere prima che i più anziani, che avevano sto bagaglio culturale, mi hanno lasciato. Poi lì è stato difficile capire in base ai nomi, capire i prodotti. Io in 10 anni avrò fatto 50-60 ricerche di DNA per capire che prodotto era. Queste montagne me le sono girate in mezzo alle macchie, tutte le vigne che riuscivano fuori. Siamo a circa 4 vitigni sconosciuti e a 4 non registrati attualmente, tra cui il Pecorino Rosso, che spero che fra 1 o 2 anni la Mappa Marche riesca a descriverlo.
Ma l'università non è interessata?
Qua non è interessato nessuno. Io ho provato a cercare collegamenti con tutti, dalla Politecnica delle Marche, ma anche fuori. Allora, io, visto che è così a 10 anni, secondo me sono luoghi perduti in tutti i sensi, sono luoghi persi. Questa vigna qui la fa un vecchio di 92 anni, quello che vuol dire fare qualcosa, no? Essere attaccato al territorio. Questo 90 anni c'ha. Ce n'è uno là sopra, adesso non si vede che è tutta ammacchiata, che voi vi mettereste le mani sui capelli per dire: questo come fa a venire qua? Come fa? Questo di giorno ritorna a Capo di Rigo, però di notte scendono, non ci stanno più. Qui ci stanno due paesi, Capo di Rigo e Peracchia. Peracchia ormai è abbandonato, penso, da una decina d'anni, non c'è più nessuno, ci si ritorna d'estate o il sabato o la domenica. Capo di Rigo invece giornalmente qualcuno ci viene, poi io cerco di... Io ci voglio fare un'osteria a Capo di Rigo. Io ci voglio fare una cantina piccola e un'osteria. Ma chi ci vuole venire? Chi mi chiama che vuole venire qua su, io vengo. Qua su non lo puoi fare per soldi. Se parti che la cosa la devi fare perché ci devi trarre un guadagno, non fai niente.
Però poi bisogna mantenerla.
La fai perché la devi fare. Io c'ho un altro lavoro, questo qua non è la mia
attività. Mi era chiaro.
Però lo fai perché lo devi fare.
Non ti stavo per chiedere quale fosse l'altro lavoro, perché è chiaro che qui è passione.
Guarda, vi do un attimo l'idea. Stavo mettendo i paletti per recitarla, perché i cinghiali e i caprioli mi si mangiavano tutto. Tirava un vento così forte che io non gliela facevo a tenere il paletto fermo, dritto, e me la presi con i vecchi, inveì contro mia nonna. Sai quando ti rispondono in soliloquio, tu senti questa cosa? Mi dissero: ma tu sta qua, mo te va via, ci stai 2-3 ore. E noi che ci stavamo dalla mattina alla sera? Cioè, queste qui era una vita veramente dura. E con la neve che veramente ti ricopriva, facevano le gallerie per passare. Adesso fa ride.
Non nevica tanto.
Ma adesso non nevica più come una volta. Io i ghiaccioli non li vedo più, che saranno 15 anni, 20 anni. Qua quando nevicava queste rocce erano tutte piene di ghiaccioli. Allora, io come lavoro, quello che mi metti i contributi, lavoro con una multinazionale ad Ascoli. quindi faccio tutti i giorni avanti e indietro 80 km e con questa strada che in 10 anni devo fare almeno 3 semafori, quindi perdo un sacco di tempo. Poi io ho mia madre che da sempre ha dei problemi psichiatrici, quindi io sto qua, sto pure a lei. E poi io sono l'ultimo, io sono tra gli ultimi a essere nata ad Arquata. Il mio cognome Iupizzi, se voi vedete, è un cognome di Arquata. Cioè noi siamo gli ultimi, ma in tutti i sensi. Questo qua sotto è il vecchietto che c'hanno le vigne. E adesso, più che portarvi nella vigna, io voglio portare dentro il paese. Vabbè, in modo che vi rendete conto.
Appena arrivati a Capodirigo, Giacomo vuol farci fare un breve giro nella frazione prima di visitare la vigna. Ci sono ancora operai al lavoro tra le case disabitate.
Sospensione?
Gas.
Vabbè, ma il gas qua era un tubo. Qui avevano messo un bombolone unico per tutto. Però adesso non lo rimetteranno più. Anche io metto su l'elettricità. Sotto non vi ci porto perché ancora stanno a costruire. Ci rendiamo, cioè qui 400 metri tubi drenanti. Ho dovuto ricindere tutto attorno, fino a lassù, tutto qua sotto. Perché prima mi entravano i caprioli in primavera e si mangiano le prime cime come nascono. Poi come arriva l'uva entrano i cinghiali. 3-4 anni fa sono entrati, mi si sono mangiati 5-6 quintali d'uva e l'ATC mi ha dato 150 euro. Qua vi ci devo portare, ragazzi. Mo, di là vi porto a fare un giro di là, ma qua dobbiamo venire. Perché questi veramente penano. Cioè quando si dice che il paese lo fa a chi ci vive, cioè è così. Poi lavora il figlio, lavora la madre, vedi?
Sì, sì, è chiaro. Finito il breve giro, Giacomo intravede un vicino che sta lavorando con la mamma nell'orto di famiglia. Va a chiedergli una mano per la propria vigna, visto che è dotato di trattore. Nel dialogo il problema di come difendere i campi dagli animali selvatici arriva subito dopo.
Fabri, tu te ne frevi. Oh, Fabri, vieni qua. Fabri, quando appicci il trattore, no? Una botta su, ci vai a dalla?
Dove?
Su sopra dove sono messi le vitarelle. Che potevamo fare? Una fresata, una botta con la pala? Che possiamo fare?
Che faccio? Che gli vuoi dare? La pala a motore del mante.
No, quelle no, vabbè, lo attorno per dare una ripulita.
La ripulita già che tu cose, c'è intenzioni, mo in pratica mo, cioè, quando ci sta tempo più là ci possa pure arrivare. Perché mo a fare un paio di gradoni lì era sta primavera, lo sai che un
banale. Vabbè, se no anche in altri
tempo così.
Ma pure a primavera, tanto.
No, io perché il discorso non è più, te ne metti scarpe, lo sai,
diciamo. Ah, ti metti scarpe.
Di scarpe, la roba. Non è che vado così.
Vabbè dai.
No, che è una cosa che era vicino, tranquillo, ma tu, oh, che serve urgente.
No, no, ma che urgente, è per dirtelo. Da no, dove ho visto più.
No, per dirmelo non c'è problema. Io la primavera te l'ho detto, te lo facevo.
Soltanto vabbè, dai,
è più di sempre, tu vedi un attimino per sta poco lì, dove fai il gradone, faccio un gradone, mi porto la pala e poi vengo a attaccare pure la presa. Così in pratica spiano e freso poi, dietro, esatto, così rimuovo a terra e te la spingo, te la faccio meglio.
Bravo.
Bravo?
A rust.
Vabbè. Arrabbiate tu le cose?
Sì, io.
Hai visto? Oh, a roba dove non già sta.
Ho messo 5 viti sopra a 1100 quasi.
Caprioli?
Caprioli non ci va.
Però sta qua giubbato perché tu gli fai calo.
Io gli ho messo la rete e gliel'ho levata perché dico, tanto anche se mangia le foglie, tanto ricaccia.
Ah, no, perché non ci stanno qua giù sotto, ci stanno qua, pure il cerro mi è arrivato.
Ah.
Però si vede su, è troppo aperto, non si fidano, allora rimane
sotto.
Boscate qua di sotto.
Le poiane, Fabri, ci stanno le due poiane ancora, sì?
Sì, sì, ora io stai qua sopra.
Che le poiane, da quando c'è la poiana non stanno gli uccelli che si mangiano l'uva.
Certo, c'hanno l'antagonista.
Ciao Fabri, state bene.
E gli istrici che bisogna fare?
Gli istrici, io sono chiuso, che deve fare? Stare...
Chiediamo consulenza, io ho dovuto ricavare le patate giù la vigna, muoia tutta sull'uva, impressionante. Qua sotto mi fanno 3-4 buchi.
Non è che poi mette neanche il filo elettrizzato, cioè non lo puoi mettere perché è troppo piccolo, no?
No, non è il filo, pure qua sulla strada che va vicino garaggio, a me mette riscalando la volta, non mi sta niente la sottostrada, e poi c'è il muro, ci sta la rete, ci sta il filo sotto. Scavo giù
come
sotto.
Trova un po' di terra morbida,
deve entrare, a bypassare.
Niente che lì devono entrare, loro devono entrare.
A Briso messa una rete AL. Prova a fare come di chi. L'esperimento è mettere la rete AL, perché quando arriva, quando tocca la rete scava, ma trova quella rete sull'altra. È l'unica, io qua mi funziona.
Sì, la rete AL sì, tu una volta fatto, ok, io ogni anno metti patate.
Ah, lo so.
Che mi mette a roba più recinte che per le patate.
Al Verzere di Leonardo ritroveremo più avanti Arquata del Tronto e il vino Pecorino Rosso. Per la rubrica Le parole dell'agricologia trattiamo cura, come quella di Giacomo Uppizzi per i suoi Monti Sibillini. Sentiamo il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano.
Nel libro Le città invisibili di Italo Calvino, il dialogo tra l'imperatore Kublai Khan e il viaggiatore Marco Polo si conclude con una riflessione sull'inferno. Calvino fa dire a Marco Polo queste parole: «L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. E ci sono due modi per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio». Alla rassegnazione dell'imperatore che, guardando le città del futuro, si accorge che la storia sembra tendere inevitabilmente verso la rovina, il caos, l'inferno, Marco Polo contrappone una diversa postura. Da un lato, quindi, accettare passivamente la via semplice dell'abitudine allo stato delle cose fino a non accorgersi più. Dall'altro, la ricerca attiva, continua, sistematica, caparbia, come via anche rischiosa, che richiede impegno costante, attenzione e sensibilità nel riconoscere e proteggere tutto ciò che in mezzo all'inferno, inferno non è, per coltivarlo, raccontarlo, cercando spazio e tempo per farlo durare. Ecco, queste parole di Calvino in pieno spirito agroecologico, e ricordiamo che Calvino, pur non essendo agronomo, aveva una familiarità concreta e non superficiale con il mondo dell'agricoltura. Era figlio dell'agronomo Mario Calvino e della botanica Eva Mameli, la prima donna a ottenere la libera docenza in botanica. Ecco, dicevo, queste parole di Calvino descrivono bene lo spirito di tanti nostri agricoltori, di tanti contadini che nei territori più difficili, nelle condizioni più svantaggiate, affrontano quotidianamente le emergenze climatiche, economiche e sociali, cercando di dare spazio appunto a ciò che inferno non è. Recuperano varietà storiche, specie e razze di animali da allevare per offrire nuovi prodotti, utilizzano antichi termini agronomici, ricostruiscono e aprono luoghi di incontro, micro taverne e agriturismi, sperimentano agrotecniche non impattanti, trovano nuovi entusiasmi nelle vecchie storie che approfondiscono. Creano reti territoriali con nuove possibilità per conoscersi e coltivare in modo diverso, curando e rivitalizzando la propria terra. Cura è la parola dell'agroecologia, che trasforma l'azienda agricola da luogo di semplice produzione a un sistema vivente e dinamico di conoscenze, relazioni e responsabilità. Curare significa prestare attenzione, riconoscere ciò che merita di durare e dargli spazio, ciò che infermo non è né sarà. Non soltanto conservare dunque, ma ricostruire con pazienza, competenza e passione.
Dalle Marche a Milano, alla città e le sue campagne, per ricordare Giorgio Ferraresi, scomparso quest'estate. L'urbanista e docente del Politecnico di Milano è stato impegnato a disposizione dei comitati di base di tutta la città e anche della provincia con l'associazione Ecopolis. Ha innovato il rapporto città-campagna. È stato tra gli ideatori del Parco Agricolo Sud Milano. Abbiamo chiesto un ricordo a Maurizio Cabras, coordinatore urbanistico dell'ANCI Lombardia, l'associazione dei comuni.
La sua simpatia e la sua pazienza, in realtà Giorgio era molto impaziente, ma il lavoro e il bisogno di comunicare con simpatia le sue idee era tale che lo rendeva empatico in qualunque contesto, fosse ministeriale, regionale o dentro un comitato di quartiere. Giorgio era armato di una convinzione che trasmetteva non solo con le parole, ma il modo con cui gesticolava. Giorgio era alto, grosso, era ogni tanto ingombrante. E in tutto questo Giorgio aveva questo modo di comunicare la necessità e l'urgenza di alcuni passaggi che oggi sono anche difficili da raccontare, e lo faceva con strumenti e metodi diversi, dai ministri fino ad arrivare alle persone che abitavano nei quartieri, che poi erano il suo maggior impegno. Sicuramente il suo sorriso, la sua simpatia, la sua voglia di fare, che era un'energia infinita.
È stato un docente molto amato, tu sei stato anche suo studente.
Giorgio è stato un docente molto amato. Giorgio, prima ancora di essere docente, ti terrei di dire due cose. Giorgio è stato un architetto, è un architetto Giorgio. Giorgio nasce come architetto razionalista. Giorgio aveva nella matita il rigore e la disciplina della composizione, che nel razionalismo non era il disegno fine a se stesso, ma era la sintesi di molte cose. Nel tempo Giorgio passa all'urbanistica, passa alle, se dico politiche pubbliche, minimizzo. Giorgio passa a una visione diversa dell'urbanistica e a una impostazione culturale con la scuola territorialista, però abbandona quella matita che sul foglio cerca una sintesi nel comporre spazi. Di questa dimensione Giorgio era tanto, e secondo me gli ha dato tanto proprio come un controcanto che aveva, che restituisce anche poi nella parte urbanistica, dove invece la narrazione, la parola, il testo scritto diventano preponderanti. Ma non abbandonerà mai il disegno Giorgio. Ha un amico importantissimo Giorgio, che prima ancora che collega e docente ai rapporti universitari è amico, che è Alberto Magnaghi. E insieme a Alberto io ho assistito in qualità di studente, poi di collaboratore, a infinite discussioni anche notturne di come quelle parole dovevano essere poi tradotte in disegno, perché il disegno è una sintesi poetica, una sintesi artistica, che prima di tutto deve parlare alle persone che abitano il territorio, non quelle che lo occupano o lo comprano economicamente.
In questo lavoro di spostamento dall'architettura all'urbanistica ha lavorato tanto al rapporto città-campagna. Il Parco Agricolo Sud Milano è stato per lui una grande opera.
Giorgio, secondo me nel titolo ci ha pensato molto, ci ha lavorato molto nel titolo. Il parco come cura e cultura del territorio. Mettere insieme queste due parole, cura e cultura, per Giorgio vuol dire conoscerle entrambe. Giorgio viene anche da una dimensione per appartenenza territoriale alla consapevolezza di che cosa vuol dire la campagna, che cos'è la campagna non solo come sistema economico, ma come appartenenza ad un luogo. Fabio, ricordo una cosa, ti cito questa perché mi viene in mente in questo momento, ma mi sembra importante. In un certo momento incontriamo Ermanno Olmi, altro lombardo, e lo incontriamo Ermanno proprio nel quartiere Adriano, dove insieme a Giorgio e i comitati di cittadini stiamo provando a ridisegnare lo spazio pubblico, una piazza. E io ricordo che in quell'occasione sia Ermanno Olmi che Giorgio Ferraresi ogni tanto parlavano anche dialetto. Io sono sardo, però sono nato e cresciuto qua, quindi non gli ho perse tutte le parole. Proprio questa dimensione di riportare nel quartiere Adriano, stiamo parlando di periferia tra Milano e Sesto San Giovanni, quindi non proprio un luogo della campagna importante, ma un luogo della campagna urbana. In quel caso loro dialogano di che cos'è la campagna, di che cos'è l'agricoltura, di che cosa significa l'agricoltura in città, e parlano da contadini, ma nel far questo stanno disegnando il territorio. Quindi questo sapere di Giorgio della pianificazione, della programmazione urbana, dei piani, trasferito nel Parco Sud, diventa la costruzione di un manifesto, diventa la costruzione di un testo sul quale l'urbanistica, le discipline si affiancano e non viceversa. Oggi troppo spesso, Fabio, ma questo è il mio giudizio personale, abbiamo spaccati così settoriali che perdono un insieme. L'impegno di Giorgio è una visione di insieme per poi rientrare nel dettaglio. Ferraresi era capace anche di tradurre in termini di norma specifica, ma partiva da questa cura e cultura del territorio.
Giorgio Ferraresi con i territorialisti ha avuto un approccio partecipato con i cittadini e tecnico scientifico suo e dei tanti che con lui hanno collaborato verso l'istituzione del Parco Agricolo Sud Milano. Sentiamo ancora Maurizio Cabras.
Se Giorgio fosse fra me e te in questo momento, ti chiederebbe di parlare del parco come produzione del cibo, l'attenzione e l'alimentazione, e ti chiederebbe di far questo per non richiudere l'esperienza del parco a quello che è un pezzo del territorio, ma è il tutto del territorio. Lo dico meglio? Abbiamo discusso a lungo con Giorgio. Quando parliamo di parchi, è come se producessimo, Fabio, un territorio di serie A e un territorio di serie B. Il territorio del parco è quello che ha una valenza ambientale più alta, è quello che ha un certo tipo di qualità. Il resto è altro. Nel decidere questa cosa stiamo ponendo un vincolo. Allora abbiamo sempre discusso e abbiamo accettato con fatica già la definizione del parco, perché ci sembrava di non leggere la totalità del territorio. Giorgio fa questo in questa operazione, quando lavora con gli agricoltori, quando inizia a innescare certi percorsi che oggi sono parte importante del Parco Sud, lo fa con questa lettura, di una visione d'insieme. Te lo sintetizzo così: per Giorgio era più importante l'agricoltore che abitava il territorio della sua cultura e cultura, e questo era un pezzo fondamentale e non viceversa. Credo e spero che il parco continui a lavorare in questa direzione. I tempi sono molto cambiati, Fabio. Le cose che stanno succedendo nel mondo pongono oggi altre questioni drammatiche e specifiche. Se ti fosse Giorgio, gli direi: Giorgio, devi ricominciare da capo. Dobbiamo ripartire, sono cambiate troppe cose. Oggi il parco ha anche questa sfida di doversi confrontare con un mondo che continua a cambiare rapidamente. Quando lavoravamo sul parco le condizioni erano un po' diverse e oggi sono più complicate e più difficili.
Cosa possiamo dire del suo rapporto con gli studenti?
Giorgio ascoltava perché gli interessava ascoltare e Giorgio quando ascoltava è perché voleva rubarti qualcosa e in questo c'era tanto. Giorgio vedeva negli studenti, secondo me, quelli che devono fare delle cose, quelli che devono accettare le sfide. Era come sempre un trasferimento di competenze, di conoscenze, una necessità che gli studenti andassero oltre imparare le norme, le discipline e assumessero il ruolo dell'architetto, la competenza dell'architetto che è il soggetto che agisce nel territorio, che è una responsabilità civica. E Giorgio e insieme ad Alberto Magnaghi inventano questa associazione, c'era tanta gente allora, stiamo parlando di tantissimi anni fa, Ecopolis, idee per la città, dove il tema era progettazione ecologica partecipata. Oggi noi parliamo sempre proprio di partecipazione. Per noi era importante mettere prima di partecipazione la parola progettazione ecologica, perché partecipavamo con gli abitanti con un nostro sapere e con una nostra competenza. Quindi Giorgio era questa cosa con gli studenti, aveva bisogno di interloquire con loro per dargli delle cose, ma per a sua volta prenderne delle altre.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo ad Arquata del Tronto, al vigneto del Pecorino Rosso, quello per cui Giacomo Uppizzi ha chiesto una mano al vicino con il trattore. Ci racconta come ha lavorato per recuperarlo ai rovi, che lo avevano invaso dopo che era stato lasciato incolto.
E dissi, cazzo, stavolta è troppo più grosso di me, era così. Tutto così, dico è troppo più grosso, non gliela posso fare. Eppure, vedi?
e qua era un macello.
Penso che si era inselvatichito tutto.
C'erano piante, c'erano ginestre, c'era tutto.
La macchia mediterranea.
Sì, era una macchia mediterranea, te la faccio vedere, perché gliela feci la foto perché.
Ha sentato anche col trattore o tutto a mano?
Col trattore, però ho dovuto chiamare lui perché a me il trattore c'è un gommato, ha provato 3-4 volte a ribaldarsi. Le condizioni erano queste, ma quando ci stava dietro era peggio.
Eh sì, sì, perché poi c'è quello che non si vede degli arbusti che è da togliere.
E ho dovuto, io ho fatto questo e loro mi hanno preso per matto sicuramente, perché però a me non me ne importa, a me non è che me ne frega più di tanto. Adesso voglio fare un po' di terrazzamenti là. Là sto provando a mettere solamente.
Come fai a fare terrazzamenti?
Me le zappo. Vuoi andare a vedere pure là? Dai, fa, tu sei coraggioso. Tu, Yuri, ti vedo un po' più. Vedi le lucette per far vedere che c'è qualcosa? Le lucette qui, perché le lucette è come se ci fosse vita, capito? Qua l'ho zappate a mano più volte, ma io qui adesso cerco di fargli il mio. Gli tolgo l'erba e basta.
Come fai a fare il terrazzamento? Perché?
Con la zappa, con il bidente precisamente. A mano, con la zappa, a mano, quanto è più umida, che riesca a lavorarci meglio. Qua purtroppo non puoi fare tutto con una botta perché non sai quello che succede. Quindi questo qua è ripreso bene, vedi? Uno sì e uno è tornato indietro, vedi? Il piede franco. Quello là fino a ieri c'era verde, ma è tornato indietro. Spero che con la pioggia recuperano. Poi adesso questa qua, la terra, me la mando qua e cerco di fare.
E le pietre dove le prendi? Per
senza
fare
pietre. Adesso sposto la terra, poi vedo quello che esce sotto, capito? Che le pietre ce l'avrei pure da recuperare qua, ma non ne ho, è troppo lavoro. Qua mi piace perché è coperta a nord, non ho problemi di gelate tardo primaverili. E a 1000 metri vi assicuro che vengono dei prodotti completamente differenti dagli altri. Io qua devo venire da un po' di zolfo ramato, qui vedete qua non c'è niente, anche sulle foglie.
Quante bottiglie riesci a fare?
Ma qua io l'anno scorso mi sono fatto aiutare, però ho fatto 40 quintali d'uva solo qui, però da solo non gliela faccio più. E l'anno scorso mi sono dovuto far aiutare a un'altra cantina, abbiamo fatto un po' per uno, perché anche quest'anno, ieri sono arrivati due ragazzi, faccio con loro, perché il lavoro più grosso della vendemmia, considerate ogni cassetta da 50 kg circa, 40-50 kg riportata a mano fino là a spalla. Se non ci sta gente che chi coglie e chi porta via. Poi l'anno scorso è capitato il 15 di ottobre, proprio il periodo in cui ci sono le castagne, quindi anche quel ragazzo là non è potuto venire a darmi una mano,
perché qui si raccolgono ancora tante castagne.
Sì, queste qui e tutte castagne qua sopra, castagne marroni più che altro.
Marroni, figurati, quindi anche più pregiati.
Però stanno subendo pure qua, perché vedi secche in mezzo. Quello che sta succedendo con le secche, con queste temperature, che si stanno seccando in pieni, ma dopo vi ci porto lì sopra se puoi vedere. Ma dappertutto.
Giacomo ci racconta come si sono riscaldate le temperature a Capodirigo da quando era bambino. A quel punto iniziano anche le considerazioni sul terremoto e le fasi successive.
Il cambiamento climatico è evidente. Qui è evidente. Voi considerate qui, la festa del paese era il 25 novembre. Era la festa di Santa Caterina. E un anno per venire qui alla festa, io ero bambino, venimmo con il trattore per superare questa neve che c'era e non ce l'abbiamo fatta a salire lì sul cimitero, solo quando ritorno indietro. Quindi ne faceva tanta. Ma fa in modo così improvviso, cioè quest'anno 45 metro di neve e poi l'acqua, è venuto giù di tutto, di lava di tutto. Infatti giù un pezzo della recinzione me l'aveva portata via, ho dovuto rimetterla. Io penso che in futuro, visto quello che succede a San Benedetto, le grandinate in giro, caldo asfissiante. Io penso che un giorno questi paesi una possibilità ce l'hanno. Anche se la vita di paese gliela devi spiegare perché è diversa. In città è facile che ti mimetizzi. Prendi un appartamento, vai dentro. Qua no. Qua comunque come vieni diventi un membro. Diventi una parte integrante. Sei coinvolto con una maniera o con un'altra. Diciamo questo, che pochi hanno lavorato veramente per il territorio senza pensare ai soldi. Pochi. Parecchi l'hanno fatto con altro. Le donazioni, se tu le mettevi insieme con il PNRR, era un moltiplicatore, era una ricaduta per il territorio più forte. Cioè non è stato capito niente. PNR sì. Fa in modo che i fondi che sono arrivati dagli SMS solidali eccetera eccetera si possono mettere anche lì sopra. A quel punto tu, se il comune non si fida di me, entra in società, controlli che quei fondi vanno in quella direzione, sì, problema c'è.
Senti che temperatura fa. A Milano solo correre un vizio. Hanno provato la cena in vigna con 12 persone. È andata bene, un po' faticosa, da solo è un po' faticosa. Però vorrei coinvolgere un amico, così in modo da farlo lavorare. L'idea sarebbe quella di fare la supprenotazione. Abbiamo 10 persone, ok, si può fare spesa, vai da Petrucci, compra tutta roba del territorio e fai qualcosa. Poi tu guarda quanta ginestra, qua si potrebbe fare come materia prima, per farci tipo stoppa. Una volta ci strutturavano le botti con la stoppa di ginestra, ci si può fare tessuti come materia prima, qua ce ne sarebbe tantissima. Però ci vogliono idee, ci vuole fondi, ci vuole chi. Un'altra cosa che qui manca tantissimo, perché io mi sono soffermato sempre sui fondi, sono le professionalità, non ci stanno, non ci sta niente. Anche culturalmente qua tu c'hai bisogno di figure, sanno quello che fanno, che ti prendono per mano. Qua la parte commerciale per me è stata una cosa, io la cosa più difficile. Sono andato a Ginevra, sono andato in giro, ho portato il vino un po' dappertutto, senza risorse. Non è che dici poi fa marketing, ma che può fa? Vai, faccio un esempio, sono andato a Ginevra perché mi è rimasto impresso con l'ambasciata italiana in Svizzera. Tu ti presenti, fai 2000 bottiglie, c'hai intorno a te tutte persone vestite, giacca e cravatta, che fanno milioni di bottiglie. Che fai? Io incomincio a dire, guarda come si fa. Guarda, se il candiniere non beve con voi vuol dire che il vino non è buono. Così sono cominciato a venire, c'è avuto un discreto successo. Ma se non trovi una chiave di lettura, come fai? Dove ti presenti? Rischi di diventare ridicolo, capito? Non vendi, non vendi, ti ridicolizzi, perché tu ti trovi in un ambiente che è diverso da quello che tu hai potuto immaginare, perché non è il mestiere tuo, obiettivamente. Poi abbiamo mandato il rosso al Pro Vene 2023, quarto tra i migliori 100 vini italiani. Quarto, 89 punti. L'Amarone 93, il nostro vino rosso 89. Quindi non è che i risultati non ce l'avevamo avuti, i risultati c'erano. Comunque, dai, questo vi devo insegnare, so che bisogna lavorare anche in rimissione di soldi e comunque sempre andare avanti nonostante tutto.
Lasciamo le piccole vigne di Capo di Rigo e iniziamo il ritorno verso Arquata del Tronto, il capoluogo, sempre in auto, e chiediamo come è nato il progetto del pecorino rosso di Arquata prima del terremoto.
Il progetto nasce nel 2013, perché io e mio padre abbiamo avuto le mucche fino al 97, poi io diciamo che sono scappato in città. Nel 2013 stavamo vedendo Vengheo e il presidente da Coldiretti abruzzese disse che il pecorino era un vitigno loro autoctono. Mi si alza mio padre e mi fa: questi non sanno neanche quello che era il pecorino. Io chiamo la trasmissione, mi danno l'email di questo signore e questo mi fa, dopo tanti scambi di mail, mi fa: lì mi è partito il matto. È come Muzio Scevola, no? Devi mettere la mano sulla brace, pancia la metti. A me quello che dà più fastidio, che poi tu, se lo usi, a me, io ho 2 ettari di vigna, a chi è che posso dare difficoltà? Tu chiedi, è un vitigno d'Arquata, ci stanno tutte le fonti storiche. Nel 1883, sapete perché si chiama pecorino? Volete sapere, siete curiosi?
Certo.
Allora, si chiama pecorino, il termine viene da picor, da piccante, non viene da pecora. I monaci benedettini qua di Borgo gli serviva un vino per l'Eucarestia che non diventasse aceto presto, perché per l'Eucarestia non poteva essere usato il vino cotto, che qua era proprio un posto. E fino al 1883 il pecorino, chiamato pecorino arquatanella, pecorino d'Arquata, arquitano, quindi era il nome del vino, era un uvaggio, era un rosé di almeno 12-15 vitigni. Nel 1883 il conte Gallo manda a analizzare questo vino ad Ancona e manda un vino bianco di Arquata e un vino rosso di Arquata, sempre uvaggi per ciascun colore. E lassù praticamente lui dice che uno dei vitigni si chiamava, di questi vitigni, Verdicchio Bastardo Bianco. Su gli dicono che il verdicchio già lo usavano loro per il verdicchio anconetano, e nel 1883 sul bollettino a bello grafico c'è scritto: Verdicchio Bastardo Bianco di Arquata denominato pecorino. Cioè lui lo chiama come il vino locale, che era tipico locale. E sotto a questa scheda c'è Verdicchio Bastardo Rosso, che io ho nominato nel 2020 Pecorino Rosso, seguendo lo stesso schermo. Ma viene da piccante. Probabilmente anche il termine, mio padre diceva che anche il termine per il formaggio pecorino viene sempre da qui, perché i monaci praticamente facevano questo formaggio utilizzando il caglio dell'agnello mischiato
con varie erbe locali, ci si metteva la menduccia, l'ortica, è proprio per avere questo sapore speziato, perché non c'era il peperoncino, cioè i sapori erano veramente particolari. E i monasteri, il poco latte che c'era, lo usavano loro, cioè i monasteri benedettini facevano questo. E ancora sui sibillini la tradizione di fare il formaggio con il caglio dell'agnello e con le erbe ancora c'è. Anche se voi vedete sul Parco Nazionale dei Sibillini c'è questa cultura, è rimasta. E siccome erano tutti e due prodotti piccanti, sia il formaggio, perché per il vino non esisteva il termine frizzante, ma era tutto piccante, era picor, è una radice che voleva dire quello che pizzica al palato. Questa cosa qui sono riuscito a ricostruirla insieme a Don Adalberto Bucciarelli, che è stato un grande arquadano, poco prima che morisse, perché noi sapevamo questa radice ma non sapevamo come, cioè sapevamo della tradizione che ci raccontava di questo piccante ma non conoscevamo la radice precisa. Quindi quando uno ci si mette insieme le soluzioni si trovano, ma qua insieme con chi?
Mentre proseguiamo il viaggio con aneddoti sul pecorino rosso, Giacomo si lascia andare a una breve recriminazione perché i turisti dopo il terremoto del 2016 non sono più tornati ad Arquata.
Una delle cose che più mi ferisce è quelli che sono cresciuti qua da Roma, perché qua l'attività economica si reggeva con i romani che tornavano d'estate qua. Non avendo più i romani l'economia è crollata. Quello che mi dispiace è che parecchi, infatti mi vedevo, l'unico bravo è stato Daniele, quello che sta a recuperare la torre d'avvistamento su Soprapretale, un altro matto scatenato, ma lui ci è venuto dal Friuli, è un grande Daniele. Questo vino c'aveva vari sinonimi, l'aspretto d'Arquata, perché uno dei problemi è che tra paese e paese questo vino si faceva diversamente. Aspretto perché quassù l'acidità insomma è abbastanza marcata. Qualcun altro lo chiamava straccacella perché dice che dava delle doti afrodisiache. Per farvi capire bene, c'è una storiella che racconta Don Adalberto Bucciarelli, che quando il Papa Pio IX, mi sembra, mise la tassa sulla foglietta, tolse il boccale a fine 1500 e mise il tubo da un litro e vari sottomultipli, da cui una foglietta che era il bicchiere, quello piccoletto così. Qua su Arquata è successo la prima rivoluzione del paese, fu per questo. Non si sapeva come riuscire a tenere buono strane le persone. Praticamente un boccale di Arquata era uno tra i più capienti d'Italia. Un litro 8,80. Okay. Quello di Milano era 0,8. Ci capiamo? Allora il podestà gli raccontò una storiella per far sta buono a sta gente. La storiella era che sto papa era andato in una taverna a Tordinona sotto mentite spoglie e chiese tante mezze fogliette all'oste. E le cantine erano sotto, quindi la bottega, quindi lui doveva fare sempre sopra sotto. Arriva a un certo punto che iniziò a inveire contro il papa per queste mezze fogliette. E incominciò a via contro il papa santo via. La mattina dopo lui tornò in bottega e trovò che stavano costruendo un patibolo. E l'oste incominciò a struciare le mani come per di cavolo. Oggi si fa bottino, senza sapere che era per la sua testa. Ci capiamo a delle storielle. Questi sono stati sempre molto conviviali. Sempre, infatti è quello un peccato. Mia mamma mi raccontava che siccome lì a Capoderico non ci andava nessuno, quando sentivano una macchina, la madre diceva: corri, va a vedere chi è, fallo venire qua a casa, proprio perché c'avevano bisogno di parlare. Anche se tu senti il linguaggio, non è bello, non è scandito bene, cioè.
Prima di lasciarci facciamo una visita a casa di Giacomo, dove ci fa vedere un libro di foto del paesaggio storico. E prima di salutarlo ci fa notare nel giardino ancora viti recuperate da quelle storiche di famiglia che ha messo nel giardino della casa ricostruita dopo il terremoto.
Però adesso stanno a fare l'acquedotto sopra, quindi qua mi passano qua sta strada, mi devo fermare qui sotto dal 2022. Andiamo su sopra a casa allora, dai, andiamoci a fare sopra. Ah, ti volevo far vedere, ma lo porto sopra, va. E ti volevo far vedere le fotografie del quadro. Ma guarda com'era. Questo è un altro sacerdote che fece. Guarda, qui.
La neve e i terrazzamenti si vedono ancora di più.
Ma arrivava fino a sopra. Poi ho fatto io il lavoro qua. Guarda quante belle vigne storiche a Pietefranco. Queste sono tutte vecchie, nonostante siano fini, queste sono tutte vecchissime. Queste da mio padre se le ricordava dal padre, quindi minimo 150 anni.
Al Verzere di Leonardo lasciamo definitivamente Arquata del Tronto e il vino pecorino rosso, nonché la simpatia e l'energia di Giacomo Pizzi. Rimaniamo alle Terre Alte per la rubrica ABC dei domini collettivi. Docente di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta in disponibilità dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali, ovviamente non al loro uso.
Perché la famosa indisponibilità riassume le nostre tre I che avevamo già visto, cioè la indivisibilità, quindi l'inalienabilità e l'inusucapibilità. Perché è importante la indisponibilità? Che sembra una cosa negativa, perché ovviamente c'è una in davanti e invece la disponibilità sarebbe la parola positiva. Perché ovviamente è la tutela. Le tre I e questa I generale tutelano che cosa? Questo nostro patrimonio generale della nazione, che sono i domini collettivi, ovvero le proprietà collettive agrosilvopastorali. Che cosa significa? Se noi andiamo a vedere che cosa significa disponibilità, ci riferiamo alla proprietà privata, ovviamente, quella individuale, che dice che tu hai piena disponibilità di quello che possiedi. In questo caso invece sembra una contraddizione in termini, perché ovviamente qui noi abbiamo la esclusività, cioè ne siamo esclusivi proprietari collettivi e dobbiamo rientrare all'interno di parametri, ossia dobbiamo mantenere il patrimonio in maniera salda, insomma non possiamo venderlo, quindi non possiamo smembrarlo, non possiamo alienarlo e soprattutto dobbiamo tentare di migliorarlo. Lo miglioriamo sia come qualità, cioè miglioriamo le particelle fondiarie, ma lo miglioriamo anche come quantità. Possiamo permetterci di acquistare, quindi mettere nuovo vincolo di uso civico, come si chiama soprattutto nel centro e sud Italia, o un'indicazione di proprietà collettiva sulle nuove acquisizioni che noi facciamo con che cosa? Con i soldi, ovviamente i proventi che noi ricaviamo dal usufrutto, godimento del resto delle risorse, perché funziona così, come abbiamo già detto, la comunità ne usa ancora dove ne ha bisogno, dove non ne usa il bosco deve essere tagliato, sennò il bosco si rovina, per cui quella parte che i convicini non usano più perché non c'è più la fornella per la legna o la casa da costruire con le travi viene venduto. I soldi, come abbiamo ricordato, non vengono mai ridivisi tra i proprietari collettivi, ma devono essere reinvestiti. Un reinvestimento è l'acquisto di nuova terra, dove anche da privati, dove si rende disponibile.
C'è qualche esempio particolare sul quale soffermarci, su qualche pratica di indisponibilità che ha permesso un miglioramento di qualità e estensione?
Ce ne sono diversi, in diversi territori, non soltanto in quello di cui spesso portiamo gli esempi, che è la zona del Trentino Alto Adige, perché ne ha tantissime di queste proprietà collettive. Tutti i luoghi della montagna, abbiamo visto anche la zona della Valle Camonica, piuttosto che quelli piccoli rimasugli in Valtellina, piuttosto che anche altre regioni come nel Piemonte o nella Valle d'Aosta, che anche lì è baluardo di tutte le consorterie e consortele. Ecco, lì gli esempi sono questi, dove la collettività in assemblea decide di non alienare o addirittura in alcuni casi neanche dare in affitto a persone o aziende che ne godrebbero, modificando anche in maniera lieve la destinazione d'uso. Io prendo una malga, magari non ci faccio solo la monticazione, ma magari ci faccio il ristorante. Io prendo una malga, sta sulle piste da sci, la trasformo in un ristorante. Ci sono invece tanti esempi dove la malga rimane malga, il pascolo rimane pascolo, anche d'inverno. L'inverno riposa, quindi non c'è bisogno di usarlo in altro modo o di fare eccessivo uso antropico. Quindi in questo modo rispetto la tutela che è nella legge e che quindi è lo Stato che la insegna ai domini collettivi.
Sentiamo ancora dalla professoressa Villa come funziona la tutela dei beni agrosilvopastorali grazie alla indisponibilità.
Un'altra cosa interessante è questa, perché sembra che lo Stato imponga questa forma di tutela. Invece lo Stato ha imparato dai domini collettivi questa forma di tutela, perché se noi andiamo a leggere gli antichi statuti, e ce li hanno tutti i domini collettivi delle nostre Alpi e dei nostri Appennini, noi vediamo che già al 1500 al 1600 c'era questa forma di indisponibilità. La terra non veniva mai data a nessuno se non con il rispetto di questo particolare vincolo, che è quello della destinazione d'uso, che noi chiamiamo così in quel famoso giuridichese. Quindi tutte le volte che noi arriviamo in un territorio alpino e chiediamo come viene gestito quella malga oppure quel pascolo e vediamo che questi territori lo mantengono in questo modo, noi lì sappiamo che stanno esercitando appieno questa indisponibilità.
È un concetto che crea conflitti con le amministrazioni pubbliche locali?
E come? È un concetto che crea moltissimi conflitti, quindi qui abbiamo l'altro lato della medaglia. Esempi molto virtuosi che si scontrano con ottusità, purtroppo, e cocciutaggine da parte di chi invece vorrebbe, spesso le amministrazioni pubbliche, spesso anche l'imprenditoria privata, vorrebbe prendersi questi territori anche soltanto in concessione per 30 anni e andare a fare uno sviluppo completamente diverso. O spingono le collettività a scambiare, come dicevamo anche in altre puntate, i territori andando a svantaggiarsi perché prendono territori peggiori per poi sdemanializzare, quindi togliere questa indisponibilità e renderli uguali a tutti gli altri. La cosa interessante è che qui allora le comunità sono doppiamente chiamate alla tutela del territorio, nel senso che fanno un doppio lavoro, il lavoro che abbiamo spiegato fino adesso e il lavoro di dire no, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno, e quindi in porsi da antagonista. Il problema è che in quel momento loro non sono gli antagonisti dell'amministrazione pubblica, ma sono invece i nostri alleati, gli alleati, dicevamo prima, dell'interesse generale della nazione, che vuole la conservazione di questo patrimonio biodiverso proprio per, anche in questo caso, la mitigazione della crisi climatica.
Eccoci ai paesaggi nella letteratura. Andiamo a Pavana, sull'Appennino pistoiese, con le Cronache pafaniche di Francesco Guccini, anche lui scomparso quest'estate. Ci legge un brano e ce lo commenta il docente di lettere Luigi Carosso.
Le macine. Perché ci può essere la macchina del cinema e il camion e la battidora, ma la vera macchina, la più macchina delle macchine, anche da un punto di vista etimologico, è lei, sono loro. Quella da Gran Turco, quella di mezzo, la Paola, e le due da Castagne, della stanza, in fondo. Quella fuori, abbandonata, che s'appoggia al muro, e quelle due dietro casa, finite lì chissà perché. Ruote di pietra di 7 quintali con foro centrale crociato, in perfetta corrispondenza coi catini di cerro, del piano di sotto. Venute alcune di lontano, anche dai graniti di Francia, su carri trainati da bovi, e chissà quanto ci avranno messo ad arrivare fin lì. Vanno giorno e notte, d'inverno, solo d'estate si riposano quando l'acqua finisce e diventa un rigagnolo fangoso in mezzo al botaccio. Si sente orecchio che il rumore non è più quello. Ferma che la corre! Allora si tira il cerchio della catena fissato al piolo e si lascia che la catena tirata dal contrappeso precipiti per terra e sparisca nel buco con rumore frusciante e senti la paratoia che scorre nella guaina e la tuppa e quei pochi giri di inerzia che la macina e il retriscene fanno. La roba è tanta e a volte bisogna aspettare e i sacchi s'ammontinano uno sull'altro. Nel mulino, nel magazzino, nell'androne, muri di sacchi, uno sopra l'altro, che sembra che i tasselli non debbano reggere tanto peso e che cedano da un momento all'altro. Ma sono robusti, sotto di lastroni di sassi e sopra di legno, coi lunghi travi che sostengono le assi sconnesse e ruvide. In questa pagina delle Cronache epafaniche, Francesco Guccini ci riporta a Pavana, al mondo della sua infanzia e al mulino della famiglia. Un luogo reale che, attraverso la scrittura, diventa un luogo della memoria. Al centro c'è la macina. Guccini parte quasi scherzosamente dalla parola macchina. C'è la macchina del cinema, il camion, la battidora, ma la vera macchina, la più macchina delle macchine, è proprio la macina. Dietro questa espressione ironica riconosciamo qualcosa di più profondo. La macina acquista una dignità simbolica, è una macchina essenziale perché trasforma il frutto della terra e della fatica dei contadini in farina, dunque in nutrimento. Rappresenta così il punto d'incontro fra lavoro, terra, tecnica e comunità. È anche per questo che Guccini la descrive con tanta precisione. Le enormi pietre, il foro centrale, le catene, il contrappeso, la paratoia. Non è una descrizione puramente pittoresca. Attraverso la macchina, Guccini conserva la memoria del sapere pratico degli uomini che la facevano funzionare. E questa attenzione al rapporto fra uomo e macchina richiama alla memoria i celebri versi della locomotiva, in cui essa pareva fosse un mostro strano che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Descrivere la macina significa quindi conservare non soltanto un oggetto del passato, ma l'intero sistema umano e produttivo che intorno ad esso gravitava. Fondamentale è poi il suono, il rumore della catena e il fruscio. Il mugnaio stesso sa quando intervenire a orecchio. Il passato ritorna così attraverso una memoria sensoriale. Quasi riusciamo a sentire il vecchio mulino funzionare. La memoria del racconto non procede secondo un ordine rigoroso, ma per epifanie. Un suono, un oggetto, una parola fanno riaffiorare un intero ambiente. Il meccanismo ricorda la memoria involontaria di Proust, dove una sensazione presente fa riemergere il tempo perduto. E insieme alle cose Guccini salva le parole delle cose, termini tecnici e locali come retricene, bottaccio, tuppa. Qui il riferimento più forte è il romanzo Libera Nossa Malo, modello esplicitamente riconosciuto dallo stesso Guccini. Anche Meneghello ricostruisce il paese e l'infanzia attraverso una lingua in cui italiano e dialetto convivono. In entrambi, conservare una parola significa, in qualche modo, conservare il mondo che quella parola nominava.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora per raccontarvi storie di agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare i podcast da radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.